Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 13 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà e che io reciterò in maniera impeccabile come mio solito. Io sono Alessandro Masala, chiamatemi Shai.
Io sono Alessio.
E io sono Eleonora.
Ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee, ricordandovi che tutte le notizie che sentirete adesso sono false. No, non è vero, non sono false, ma non le abbiamo verificate nel dettaglio perché stiamo costruendo la puntata insieme a voi. Iniziamo!
E partiamo dall'Italia.
È notizia di ieri che Fratelli d'Italia ha depositato in Commissione Affari Costituzionali del Senato un emendamento molto
giusto,
interessante.
Ha fatto bene, anche se non so.
No, a sto giro però davvero, se fa strano, wow. Almeno a me fa un po' male, però è così.
Allora sono contrario.
Perché questo emendamento al decreto elettorale consentirà ai fuorisede di votare alle prossime elezioni europee nei comuni di temporaneo domicilio.
Ok. Molto bene, non so cosa dire.
Il fatto che siamo così sorpresi è molto
indicativo.
Sono quasi
emozionato, ok.
Sì, è effettivamente un qualcosa di cui si parla, abbiamo parlato credo tutti da anni, perché è qualcosa di cui abbiamo effettivamente bisogno, abbiamo avuto bisogno, conosciamo persone che ne hanno bisogno comunque. Comunque questo emendamento è stato firmato da tutti i senatori di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Costituzionali appunto e interesserà però solo le prossime elezioni europee.
Ecco qui.
Ah ok, capisco il motivo. Adesso va bene.
Addirittura, ecco, pensate il limite, ci saranno alcuni comuni, ora non so quali, ma ho capito che ci saranno alcuni comuni che terranno nello stesso periodo anche appunto le proprie elezioni, oltre quelle europee. E le persone fuori sede potranno votare per le europee, ma non per le proprie comunali.
Non si capisce veramente la razza. Cioè, nel senso, se tu lo fai succedere per le europee, organizzativamente, evidentemente può succedere per qualsiasi cosa. Cioè, dov'è il problema? Lo capisco benissimo qual è il problema, però dov'è il problema?
Qual è il problema?
Il problema credo che sia che il voto nazionale o comunale dei fuorisede incasina gli equilibri, cioè sposta gli equilibri.
A livello politico.
Sì.
E non è la stessa cosa anche per le europee, signori. È quello che mi stavo chiedendo. Cioè, allora, storicamente pensiamo che i giovani siano gli elettori più progressisti. Quindi che interesse ha comunque Fratelli d'Italia a fare questa cosa per le europee?
Secondo me perché innanzitutto le europee sono vissute con meno
partecipazione,
interesse, considerate meno importanti, e poi perché non inficiano equilibri locali.
Okay.
Perché quelli si incasinano parecchio, mentre a livello europeo di base sono elezioni che sono poco così partecipate, quindi...
Che potrebbero essersi fatti due calcoli e aver valutato che effettivamente conviene avere il voto dei fuorisede.
È quello che mi stavo chiedendo anch'io, se non abbiano, ma non siano in possesso di dati che io non ho,
esatto,
riguardo uno spostamento a destra dei giovani fuorisede italiani.
Che potrebbe essere plausibile. Oppure, banalmente, vogliono fare una cosa per gli studenti fuori sede.
Così da...
Esattamente.
Ma attenzione, perché alle scorse europee noi c'eravamo approfonditi. Noi avevamo approfondito parecchio il tema, che è proprio un unicum italiano, più o meno, del fatto che i giovani italiani sono più a destra degli altri europei.
Okay.
Sì, perché la Lega era andata benissimo alle europee, mentre tutti gli altri partiti europei avevano premiato, tutte le altre elezioni europee avevano premiato i Verdi, avevano premiato i partiti più progressisti. Noi, Lega...
Siamo l'orgoglio europeo.
I giovani italiani, ho detto bene.
I giovani italiani.
Che bella. Viva la gioventù. Non so se ci sono delle canzoni che dicono questa cosa, però...
Sicuramente.
Io dico, viva la giovinezza.
Ale, comunque devo bloccare un attimo il tuo entusiasmo perché tutto figo, però non è ancora stato approvato, cioè deve essere ancora previa approvazione, queste saranno le nuove.
Okay.
Realisticamente lo sarà, però.
Beh, essendo un emendamento della maggioranza, realisticamente sì, però ok. Allora mi calmo un po', ma non del tutto.
Aggiornamento sulla scuola Made in Italy.
Ok.
Bene, vi ricorderete, si parla ormai da tempo dell'istituzione di un nuovo percorso di studi chiamato il Liceo del Made in Italy. Mettiamo in chiaro che non si trattava davvero di un nuovo liceo, ma di un nuovo indirizzo che più o meno sarebbe andato a sostituire quello che è attualmente identificato come LES.
Mm-hmm. Le magistrali, per chi è vecchio come
sì,
me.
Sì, esatto, okay. Uno dei nuovi delle magistrali.
Abbiamo finalmente dei dati in merito.
Sì, perché le iscrizioni si sono aperte ormai il 23 di gennaio e si sono chiuse questo weekend il 10 di febbraio.
Okay. E quante decine di migliaia di studenti hanno deciso di aderire al Made in Italy?
È assolutamente il Made in Italy è il più in di tutti, con ben 375 iscritti in
tutta
Italia.
Capisco, okay. Capisco.
Quindi sì. Sono uno a comune, praticamente. 375 persone
comunque,
sono...
Visto l'invecchiamento dell'Italia, 375 iscrizioni sono più o meno la metà dei
giovani.
Giovani
probabilmente sì, in realtà. Facciamo
di quelli che restano in Italia, dice. In generale. Comunque, accanto alla proposta del liceo del Made in Italy, c'è anche questa nuova proposta degli istituti professionali 4+2, sarebbero un percorso breve che più velocemente dovrebbe professionalizzare gli studenti, e quello è stato scelto da quasi 2000 persone.
Ok.
Però diciamo che in termini percentuali statistici rimane, direi che potremmo chiamarlo un flop.
Diciamo di sì.
Possiamo dirlo?
E ci sono stati commenti da parte della maggioranza, entusiasti o meno? Cioè, cosa hanno commentato?
Allora, a quanto pare il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato, insomma, lui ritiene che questo sia un buon inizio.
Ok, ma fatemi...
da qualche parte si deve iniziare, raga.
Fatemi capire una cosa. Quanti sono invece gli iscritti, che ne so, nei licei? Perché non ho termini di paragone, quindi non capisco se 2000 persone siano tante o poche.
Allora, sai che in questo momento purtroppo dei miei appunti non ti so dare numeri, ti so dare percentuali. Cioè, okay, i licei attraggono ancora, a quanto pare, il 55,6% degli studenti, del totale degli iscrizioni, questa quantità, questa percentuale dedicata ai licei, mentre gli istituti tecnici il 31,6%.
Però tutti gli istituti tecnici, quindi comprendendo anche quelli, insomma, che c'erano anche prima, insomma.
Sì. E i professionali circa il 13%.
Sì, poi anche senza guardare i dati, cioè, mi spingo a dire che saranno decine di migliaia sostanzialmente.
Ok. Vabbè, però da qualche parte bisogna iniziare, quindi io sono d'accordo col ministro del Fatto in Italia. Bravo.
Che è comunque è letteralmente un inizio, perché qualsiasi cosa superiore allo zero sarebbe stata un inizio,
certo.
Quindi ha ragione.
Ma poi anche Fratelli d'Italia è partita così, voglio dire, spezzo una lancia in favore del mio partito. Anche Fratelli d'Italia è partita dallo 0%, dal 2%,
giusto.
E poi adesso
numeroni.
Si facciano un loro liceo e vedono quanti studenti prendono.
Esattamente.
Dunque, se pensavate che l'intervista più emozionante dell'ultimo periodo fosse quella tra Tucker Carlson e Putin,
Eleonora
dovete
lo pensava,
ricredervi.
Me l'ha detto.
È giusto,
me l'ha confessato.
Ma avrei capito. Però
era
abbiamo
distratto,
avuto...
non ho capito di cosa stiamo parlando.
Nonostante questo, però, abbiamo avuto quella tra Javier Milei, il presidente argentino, e Nicola Porro,
l'ho
a Quarta Repubblica.
L'ho vista in diretta ieri, raga, cioè, non so come
quindi
sia possibile.
Sei stato testimone.
Ti giuro.
Io lo so come è stato possibile. Adesso lo raccontiamo, perché è stato lui stesso a dirci come ha fatto ad avere Javier Milei.
Ok, io non lo sapevo, io solo ho cambiato canale e ho fatto, ma questo è Milei? A Rete
4. Lui. Allora, un po' di background. Innanzitutto, cosa ci fa Milei in Italia? Domenica il presidente era in visita a Roma per alcuni incontri ufficiali ed è andato anche a incontrare il Papa alla Basilica di San Pietro, complice anche il fatto che siano entrambi argentini. La stampa stonina questa cosa, io sono un po' perplesso. Siamo entrambi dall'Argentina,
vabbè,
visitiamoci.
Paesanos, sì.
Vabbè. Comunque, l'incontro peraltro ha suscitato varie reazioni perplesse, perché insomma Milei è apparso molto festoso ed entusiasta verso il Papa, nonostante in campagna elettorale lo abbia letteralmente definito un imbecille che promuove il comunismo. Non si sa bene come, di nuovo. Oltre che insomma roba ancora più forte, tipo che aveva dichiarato Tucker Carlson, perché anche Milei era andato a farsi intervistare da Tucker Carlson, come secondo lui il Papa mostrasse affinità con i dittatori dell'America Latina,
wow,
responsabili di dittature sanguinarie. Insomma, c'era andato pesante, ma pare che sia tutto passato, insomma, diciamo così. Peraltro va detto che la giustizia sociale, del dare i frutti del proprio lavoro a qualcun altro, è contro il cristianesimo, e quindi i 10 comandamenti, e quindi il Papa stava violando i 10 comandamenti.
Io lo adoro quando la gente cerca di spiegare al Papa, cioè nel senso, è il suo lavoro, lo saprà meglio di te, però vabbè, non lo so.
E Milei? Dunque, oltre agli incontri diplomatici, comunque, dicevamo che Milei è andato ospite da Quarta Repubblica, e lo stesso Nicola Porro racconta come è riuscito ad averlo ospite. Pare a causa dell'aver scritto, Porro intendo, la prefazione di un libro di un economista argentino che poi glielo ha sostanzialmente presentato. Quindi insomma l'importanza delle connessioni.
Giusto.
Quindi cosa ha detto Milei a Quarta Repubblica? La dichiarazione più ripresa è il suo aver ribadito di essere un anarcocapitalista, che quindi senta un profondo disprezzo per lo Stato come istituzione che lui stesso rappresenta, peraltro. Ma insomma, ritenendolo un'associazione criminale, un insieme di politici che si mettono d'accordo per usare il monopolio per rubare le risorse del settore privato. Quindi, insomma, grande Milei, grande Porro, insomma, almeno in questo caso non c'è stata la paura che Porro rischiasse la vita ogni secondo, come è successo a Tucker Carlson.
No, vero, vero. Io comunque vi consiglio di guardarla l'intervista, nel senso che non imparerete niente, nulla. Allora, metto le mani avanti. Io non voglio criticare Porro per le sue interviste, perché quando io vengo criticato per le mie di interviste soffro, perché ognuno ha il suo modo di fare le cose. Però c'è un clima in questa intervista che è estremamente festoso.
E tu come l'avresti intervistato Milei, Ale, dici?
Non lo so, però ad esempio non gli avrei chiesto se i nemici sono il comunismo. Milei fa i pugni, gli fa, se mi dai del comunista mi offendo, ti solleva i pugni, vuoi fare pugni.
Però Milei avrebbe bevuto tutti e tre i mirti.
Sicuramente, subito. Che poi la cosa interessante è che Milei, quando parla di economia, è molto interessante, perché è un professore universitario, quindi cioè, comunque lo ascolti con interesse, ma ha queste uscite uscita che diventa Trump improvvisamente. Cioè ha questi, è vero. Questo aspetto da professore universitario ma anche da populista che si mischiano, ma è Porro, cioè Porro dice cose strane a caso, ma sua mamma era italiana, non lo so, dice cose completamente a caso.
Un catalizzatore di energia caotica.
A un certo punto, vi dico solo questo, Porro gli fa una sferzatina piccola piccola, Milei dice, ah ma io pensavo che qui fossimo amici, Porro si risente, va e gli tiene le mani, gli fa siamo amici, e io guardavo sta roba e dicevo, boh, ma io volevo sapere cosa succederà all'Argentina da qui in poi.
Va bene, mi avete convinto a recuperarla questa intervista.
Cioè, io sono qua per promuovere i frutti di Rete 4, sono qui.
Passiamo agli esteri. Dunque ci spostiamo in India, in particolare nello stato dell'Uttarakhand, che spero di aver pronunciato bene, che si trova a nord del paese, perché è stato approvato un nuovo codice civile per tutti i cittadini dello stato. Dunque questo nuovo codice è stato approvato grazie soprattutto ai voti del partito nazionalista induista, BJP, per intenderci il partito del primo ministro Narendra Modi, e ha scatenato discussioni e polemiche per un punto in particolare. Infatti il codice vieta a tutti i cittadini induisti, musulmani, cristiani e così via, la pratica della poligamia, cioè detto molto semplicemente una forma di rapporto dove uomo e donna possono avere più consorti. Ecco, questa pratica, seppur insomma molto contestata e criticata, è molto comune e praticata ancora in diverse comunità musulmane, e le polemiche infatti sono legate soprattutto a questo. Il divieto alla poligamia infatti viene considerato discriminatorio verso la minoranza musulmana e soprattutto contraddice quello che è la legge islamica tradizionale, in cui un uomo può avere sino a 4 mogli. Fino ad ora infatti i gruppi religiosi nel paese potevano gestire liberamente le questioni legate al matrimonio, ad esempio, mentre ora questo non sarà più possibile, appunto in questo stato che menzionavamo prima. Uno degli aspetti più interessanti riguarda poi il fatto che, insomma, per quanto questa pratica sia controversa e contestata dalle stesse donne indiane musulmane che sono contrarie alla poligamia, chissà come mai.
Ok, però è un dato interessante. Che
sì, è molto interessante. Per loro questo divieto assume un significato più politico che punta a discriminare ancora di più la comunità musulmana, di questo ne abbiamo parlato spesso perché sappiamo bene che essendo la minoranza in India il partito di Modi induista
tende ad essere esattamente un po' rigido, però effettivamente interessante. Due cose possono essere vere nello stesso momento, cioè potrebbe effettivamente essere un modo per discriminare una comunità, però no, mi sta uscendo male perché sembra che sto dicendo però è giusto discriminarli, no, però viene da un qualcosa di positivo, nel senso anche da noi non si può essere poligami, cioè puoi essere musulmano ma non puoi essere poligamo.
Sì, però tu non hai 200 milioni di musulmani sul tuo territorio statale.
No, certo, hai ragione.
Cioè è una minoranza piuttosto importante quella che c'è in India.
Quindi, cioè, tu ritieni che ad esempio questo dovrebbe inficiare il funzionamento dello Stato in questo senso? Perché è molto interessante come tema.
Io sono per l'autodeterminazione dei popoli.
Vabbè, ma questo... Allora, questa frase sta iniziando a valere per tutto ed è una grande scusa.
Lo è vero, non è una scusa, è uno scudo, perché è una situazione complessa e mi ha fatto anche pensare effettivamente alla difficoltà, al momento in cui l'intersezionalità anche mette in difficoltà, no? Questione razziale o politico-etnica o questione di genere, nel senso...
O questione religiosa.
Anche, capito? È molto interessante.
Ma
come...
Si mischiano questi elementi però, no?
Sì, però immagino nelle donne musulmane che magari sono contrarie alla pratica della poligamia comunque una certa paura nei confronti appunto del fatto che questa cosa sia stata portata avanti per discriminare comunque la porzione di popolazione di cui loro fanno parte. Quindi mi chiedo, chissà se si sentono un po' combattute, capito cosa intendo?
È che bisognerebbe capire se una parte della loro cultura che loro ritengono valida, legittima da portare avanti oppure no.
Certo.
Quindi se noi ultima domanda e chiudo, se noi avessimo molti più musulmani dovremmo rimettere in discussione anche uno dei pilastri fondanti della società italiana, che è quella della monogamia? Chiedo per curiosità.
No,
cosa ne
non,
pensi?
Non credo, cioè non penso, dici dovremmo intanto vedere prima che flusso di immigrazione c'è, cioè mi stai creando comunque diciamo un panorama che è molto poco proponibile.
Certo, però mi chiedo, non lo so, era una
non
mia,
lo so,
mia
non, non lo vedo fondativo, mentre forse questa minoranza in India essendo presente appunto storicamente ha giocato un ruolo diverso magari proprio anche in tutto il processo.
Io personalmente slegherei il matrimonio dal concetto religioso e lo farei diventare semplicemente quegli stessi diritti, un contratto sociale tra le persone. Con quante persone vuoi e ritieni di voler includere in questo contratto sociale?
Okay.
Semplicemente, quindi una poligamia che però chiaramente è estremamente democratica, qualsiasi
è bidirezionale, immagino, soprattutto
anche perché io mi ricordavo di aver letto da qualche parte che il fenomeno proprio come culturale della poligamia fosse abbastanza in declino anche per una problematica proprio economica, cioè è sempre più difficile mantenere.
Non per me.
E in effetti hai ragione, perché pare sia di nuovo in aumento.
Sì, sì, okay. Ma infatti io mi sto impegnando per aumentare nuovamente questo.
Sei tu che hai sfasato le statistiche.
Sto incasinando tutto.
Passiamo al settore guerra.
Continuiamo a parlare un attimo degli attacchi su Rafah da parte dell'esercito israeliano. Ne abbiamo già parlato ieri anche in puntata, perché insomma diciamo che è piuttosto importante. Volevamo ribadire appunto che a Rafah si trovano circa 1,5 milioni di palestinesi che si trovano in attesa dell'inizio del famigerato attacco via terra che è stato annunciato già venerdì da Netanyahu. E queste persone in questo momento sono, non possono andare a nord, non possono andare a est perché c'è Israele, non possono andare a ovest perché c'è il mare, non possono andare ulteriormente a sud perché c'è l'Egitto.
Non possono andare, punto.
Non possono andare. Continuano quindi a crescere le richieste di un cessate il fuoco. Questa situazione, diciamo l'estremo a cui è stata portata questa situazione, ha fatto sì che si stiano sollevando sempre più voci. Una di queste, l'abbiamo già sentita in realtà più volte in questi mesi, è quella di Josep Borrell, rappresentante per l'Unione Europea di Affari Esteri e Sicurezza, che è anche risposto con una certa ironia chiedendo dove li dovremmo evacuare adesso, per caso sulla Luna?
Veda lei.
Lui è proprio da tempo si esprime contro le politiche militari di Israele, quindi stava utilizzando quest'ironia diciamo a scapito di Israele, non della popolazione civile ovviamente. E Biden già lunedì aveva chiesto di abbandonare i piani di invadere o perlomeno di creare un piano credibile di evacuazione e di messa in sicurezza dei civili.
Sì, diciamo così. Cioè non aveva detto di rivedere il piano di invasione, aveva usato una formula molto più morbida. Cioè invadete, ma solo se c'è un piano concreto per far evadere i civili. Per cui insomma.
Ma cioè io veramente non... Noi questa cosa la raccontiamo da ieri, insomma l'abbiamo detta più volte, però 1,5 milioni di persone, come le muovi? Come le sposti in sicurezza mentre cadono le bombe? Non è fattibile. E poi a me la cosa che un po' colpisce è che non ci sono ancora gli ostaggi non li hanno ancora trovati, quindi o sono a Rafah o dove sono.
E che sospetto, cioè mi sembra brutto dirlo, ma è probabile che
la maggior parte siano morti, sì. Realisticamente. Cioè non, io sinceramente non, vabbè.
Comunque fra le varie voci sollevate a favore insomma della popolazione civile palestinese, nei Paesi Bassi un tribunale ha ordinato al governo olandese di bloccare le forniture di pezzi di jet F-35 diretti verso Israele. E questo mi riporta anche a Borrell, perché anche lui ha fatto un commento in risposta a quanto aveva detto Biden, perché vi ricordo Biden la settimana scorsa ha detto che la reazione di ha finalmente detto che la reazione di Israele è eccessiva.
Bontà sua.
Almeno questo. E Borrell avrebbe detto, beh, se la violenza è eccessiva, allora forse si dovrebbe limitare la fornitura di armi. Sembra anche logico. Insomma, Borrell ce l'abbiamo ironico questi giorni. Anche la Cina, attraverso un portavoce del Ministero degli Esteri, ha condannato i crimini sui civili di stampo israeliano e ha esortato a bloccare le operazioni militari il prima possibile.
Comunque la storia degli F-35 è anche più importante di quanto sembri, perché Israele è stata, se ben ricordo, il primo stato fuori dagli Stati Uniti ad avere piloti di F-35, a indicare proprio la stretta
la
partnership.
Sì.
Esattamente. E il fatto che ora vengano bloccati mi sembra un segnale piuttosto importante, che si unisce a tutti gli altri che dicevamo anche ieri, le sanzioni e così via.
Sì, ma perché la questione continua a essere ingarbugliatissima. Io non so se avete visto i commenti a ieri quando ho detto secondo me questa roba è un genocidio, è successo un disastro. Ma perché è una situazione così confusa. Adesso anche il fatto che sotto la sede dell'UN, non riesco mai a dirlo, UNRWA. Siano stati trovati dei tunnel che avevano delle server farm. L'UNRWA dice no, ma noi non lo sapevamo. Ci sono tanti elementi che dipingono una situazione estremamente complessa. Però la realtà è che poi finisci per bombardare la popolazione civile.
La realtà è che poi siamo a quasi 30.000 civili morti e non c'entrano niente coi tunnel.
Esatto, quindi
ma poi soprattutto le implicazioni. Queste server farm, no? Consumano tantissimo. Quindi il carburante?
A quanto pare c'erano dei pannelli fotovoltaici sul tetto della sede. Leggevo su Al Jazeera.
Organizzatissimi, ok.
Sì, quindi è probabile che ci fossero dei contatti con Hamas. Cioè, è una situazione dove non è che ci siano i buoni cattivi.
Sì, ma ricordiamo appunto che comunque Hamas è il governo della zona.
Esatto, Hamas è il governo della zona. Un governo autoritario, però è un governo del governo della zona.
Sì, che ci sono mille problemi, mille complessità anche lì. Però anche a livello ufficiale Hamas è il governo.
Sì, sì. Quindi, esatto, cioè non sono delle persone che erano infiltrate. Anche, però era anche il governo, le autorità erano quelle. Quindi estremamente complesso, però volevo arrivare al punto di dire anche gli Stati Uniti si rendono conto che così è un macello, così stai solo facendo tiro al piccione, cioè cioè, scusate la frase un po' così, però sono persone ferme lì, tu le bombardi, dove vanno, cosa fanno, quindi non lo so.
Le ultime reazioni comunque di cui vi volevo parlare vengono dai cuginetti degli statunitensi, cioè dal Regno Unito, dal quale, diciamo, il ministro degli esteri Cameron ha dichiarato quello che appunto stavamo dicendo anche noi, cioè non c'è posto in cui queste persone possano andare. Tiepida reazione, ma comunque anche lì da parte di Sunak, che si definisce seriamente preoccupato riguardo alla prospettiva di un'offensiva militare a Rafah. E sempre dallo UK sono arrivate anche nuove sanzioni a 4 estremisti israeliani in West Bank per ovviamente abusi d'abuso del diritto umano contro comunità palestinesi.
Sì, anche il Regno Unito si unisce alle sanzioni, che di nuovo segnale importante. Speriamo che ne seguano altri.
A questo punto sì.
E siamo ai Fish and Bits.
Vote Annie.
Sì, ascoltavo anche ieri
era
di
inglese, oggi era in russo.
Ci sta, ci sta.
Mi era stata chiesta una lingua dell'est, no?
Parli russo,
chiesto
tu?
Uguale.
È vero, è vero.
Pochito?
Poco.
Pochito è russo.
Dunque, avete visto il nuovo profilo TikTok di Biden?
Allora.
Ancora no.
Perché è molto importante.
Faticoso.
Allora, lo sappiamo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha aperto il suo account ufficiale su TikTok in occasione dell'evento sportivo più importante seguito negli Stati Uniti, il Super Bowl. Infatti, il primo video dell'account vede Biden rispondere a una serie di domande riguardo al Super Bowl. Tra l'altro, video che finisce con una domanda a bruciapelo: Trump o Biden? E lui risponde: ma stai scherzando? Ovviamente Trump. No, scherzo. Biden, Biden. E ovviamente non poteva mancare alla fine del video il meme di Dark Brandon, cioè insomma, per capirci, l'immagine di Biden che spara la G-Laser dagli occhi, che è meravigliosa e molto ripresa, soprattutto dai gruppi di estrema destra, ma questo è un altro discorso. Ecco, insomma, lui ha deciso di utilizzarlo a suo vantaggio riappropriandosene.
Che questa è una grande mossa, devo dire che questa cosa l'apprezzo, cioè lo
sì,
prendevano in giro per sta cosa e lui l'ha fatta sua, molto bravo.
Comunque c'è anche un'altra questione che va oltre il raggiungere il pubblico più giovane, cioè la valenza politica, perché appunto i repubblicani sono contro la piattaforma che, lo ricordiamo, è cinese, accusata di essere uno strumento di Pechino e così via, e infatti molti stanno criticando Biden per questa breccia nella sicurezza statunitense di lui che si è aperto un account su TikTok.
Io sono d'accordo, devo dire, però vabbè, io sono, c'ho il bias.
L'ho pensato subito che fosse un po' ipocrita, nel
è
senso.
Un po' così, state bannando tutte le cose cinesi dalle cose federali, dagli uffici federali, poi tu ti apri il profilo TikTok,
così. Ha dichiarato che stanno prendendo misure di sicurezza specifiche, particolari, per proteggere l'account,
sì,
però...
Vabbè.
Cioè.
E poi soprattutto, chi è che l'aveva già fatto? Berlusconi, perché comunque nulla può battere Berlusconi. Prima stavo facendo la svignetta a Craxi, però adesso sto facendo un'inversione a U.
Ma secondo me l'account TikTok di Berlusconi può continuare a produrre video. Dobbiamo solo
in videoconferenza dall'aldilà
darci l'intelligenza artificiale.
No, l'intelligenza artificiale risolverà tutto.
È vero.
Io non vedo l'ora di farmi
sostituire. Vedere Biden che vota Trump.
Sì, sì, sì.
Verrà un giorno in cui potremo avere un piccolo Berlusconi sul cellulare con cui conversare in AI. Sarà bellissimo. Siamo alla Trend Zone.
Vai,
oggi su Google.
Vai.
Allora, primo posto, 50.000 ricerche su Tedua. Leggo: Emma Tedua è il fantagossip di Sanremo, che immagino sia roba di Sanremo, che io ignoro completamente.
Ok, e io pensavo che stessimo parlando del brand, quello che vende le cose a poco prezzo. Pensavo a quanto per non si chiama Tedua.
Quello è Temu.
Quello è Temu.
Però siamo lì, siamo
lì. Non so niente, povero me.
Poi al secondo posto con più di 20.000 ricerche, la pericardite di Crosetto, che è stato ricoverato d'urgenza, quindi insomma, speriamo che si riprenda.
Auguriamo pronta guarigione, come dicono quelli bravi.
Terzo posto Bitcoin, perché torna sopra i 50.000 dollari.
Ah, sai che io forse ho qualche frazione da qualche parte di
qualche
Bitcoin.
Frazione di Bitcoin.
Sì, qualche roba che avevo preso nei secoli, ma così poco che anche se aumentano di mille, ho guadagnato 3
mille
euro.
Mille miliardi.
Sì.
No? Avrei voluto che Porro avesse chiesto qualcosa dei Bitcoin a Milei per sapere cosa ne pensava.
È interessante.
Sì. Quarto posto Allegri. Allegri alza bandiera bianca, con tutto Juve, quindi immagino abbia a che vedere con il calcio, cui ci servirebbe il nostro esperto.
Esatto.
E poi al quinto posto Crotone Benevento, che addirittura ha Serie C, quindi non so bene perché stia trendando la Serie C,
grande,
ma bravissimi.
Grande
Crotone
e forza Benevento, perché cioè io comunque sono equidistante.
È giusto.
Super
è
partes.
Giusto.
Super partes. Non...
E viva il gioco calcio.
Tantissimo.
E questo era tutto.
E grazie per averci ascoltato. Vi ricordo la mail di redazione chiocciola breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy. Thank you.